Adesso ci siamo.
Bene. E allora ritorniamo alla 32ª domenica del tempo ordinario. I testi della liturgia di domenica prossima sono i seguenti, voi già siete informati. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, nel capitolo 6, dal versetto 12 al versetto 16. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, come già avvenuto nelle domeniche trascorse, e ne avremo ancora per la domenica prossima. Prima lettera ai Tessalonicesi, questa domenica leggiamo nel capitolo 4 i versetti da 13 a 18. Il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 63, salmo che è presente nelle lodi della domenica della prima settimana, e quindi ricompare poi in tutte le feste. Di te ha sete l'anima mia, ricordate senz'altro. Salmo 63, ma noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 122, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 25, dal versetto 1 al versetto 13. Abbiamo cominciato a intravedere il termine dell'anno liturgico, 32ª domenica. Siamo ormai in una fase conclusiva, di sintesi, finale. Possiamo usare l'attributo che ci viene più congeniale. Intanto l'autunno avanza e l'inverno, non ce ne siamo dimenticati, incombe su di noi, che pure abbiamo goduto di molte belle giornate di luce e di tepore. È tempo di semina ed è tempo di paziente attesa. È il tempo della crescita silenziosa, nel raccoglimento, nel nascondimento. E questo è il tempo della fedeltà di Dio, perché eterno è il suo amore per noi. Non ce ne dimentichiamo. Mentre la scena del mondo ci offre immagini spesso inimmaginabili quanto a testimonianze della nostra spietata ferocia umana, la Chiesa non se ne dimentica mai. Per questo puntualmente e abbondantemente amministra per noi la parola, spezza il pane della salvezza e versa il calice della vita nuova. Affidiamoci anche noi al di là di ogni sgomento e senza mai sottrarci ai dati delle nostre responsabilità rispetto all'appuntamento con la storia dell'umanità intera. Affidiamoci anche noi, vi stavo dicendo, alla sapiente scuola della Chiesa, vegliando, illuminati dalla parola, nutriti dall'Eucarestia, troveremo la strada per andare incontro al Signore, anzi, la strada da percorrere per accogliere la sua venuta. Tutto il travaglio della nostra storia umana fa capo alla sua Pasqua di morte e di resurrezione. A lui la gloria del vittorioso, a noi la pace della creatura redenta, messa così nella condizione di accedere al regno che viene. Amen. Ed ora leggiamo senz'altro il testo della prima lettura. Libro della Sapienza, nel capitolo 6, i versetti da 12 a 16. Qui Francesco Gipo.
La sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà. la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro.
Bene, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Matteo, i primi 13 versetti del capitolo 25. Pia, leggi, per favore.
Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Grazie. Prendiamo subito contatto con il Salmo 122, proseguendo così nella lettura dei canti delle ascensioni. È il terzo salmo della raccolta, come ben sappiamo. E il viaggio del pellegrino, che abbiamo colto nei suoi momenti drammatici, ma anche nei suoi momenti più illuminanti, nel Salmo 121, un piccolo salmo che però ci ha comunicato quanto sia ricco di novità l'animo del pellegrino che sta affrontando le vicissitudini inevitabili del suo viaggio in una disponibilità a incontrare il mistero del Dio vivente che già lo accompagna, che già gli viene incontro, che già lo avvolge, che già lo custodisce. Ed ecco, è il viaggio che si svolgerà nel tempo necessario, chissà da quale periferia proviene, che comporterà chissà quali attraversamenti di spazi sconosciuti, che durerà anche per tutto il tempo necessario, che nessuno di noi può ricondurre a delle misure corrispondenti a, a nostri programmi. Fatto sta che il lungo viaggio diventa il contesto nel quale il nostro pellegrino è andato maturando intensamente nell'animo, leggevamo l'incontro con il Signore, quando ancora è soltanto un viandante più o meno esposto a tutte gli inconvenienti del caso su strade mai frequentate precedentemente, eppure il Signore lo accompagna, il Signore è presente, il Signore fa di lui viandante a tutti gli effetti, colui che in qualche modo già ha raggiunto una meta, è a dimora nella comunione con il Dio vivente tra cielo e terra. Salmo 121. Ed ecco il salmo che segue immediatamente il nostro, salmo che ci comunica l'esperienza del pellegrino quando ormai è giunto in vista di Gerusalemme. Ripeto, quanto tempo ci è voluto, quanta strada ha dovuto percorrere, non stiamo a ragionare in questi termini. Fatto sta che adesso, ecco, è giunto a Gerusalemme, o almeno in vista di Gerusalemme. Notate che il nome della città compare per la prima volta proprio qui nel Salmo 122, anche se noi in qualche modo l'avevamo già intravisto questo nome, avevamo già percepito una eco fin dal Salmo 120, il primo Salmo della raccolta, laddove il nostro anonimo aspirante pellegrino ci parlava della sua decisione ormai presa in modo risoluto e irrevocabile, la decisione di far del suo vissuto una testimonianza di affidamento alla pace. Io sono per la pace, shalom, pace. La pace è termine che, dotato di una pregnanza teologica davvero inesauribile, serve a ricapitolare nel linguaggio del nostro pellegrino, dei nostri salmi, ma non solo, serve a ricapitolare l'opera di Dio nella storia umana, il disegno di Dio, come in altre occasioni noi stessi ci esprimiamo, la ricomposizione dell'ordine cosmico e la ricomposizione dello svolgimento della storia umana in obbedienza a quella che è l'intenzione originaria del Dio vivente, creatore dell'universo, Signore della storia. Pace, la pienezza del disegno corrispondente alla sua volontà d'amore e alla sua volontà di vita. Ebbene, il nostro pellegrino ha deciso di, per questo si mette in viaggio, di collocare la sua vita in un atto di affidamento alla pace, alla iniziativa di Dio. E d'altra parte è proprio nel termine shalom che già risonava, vi stavo dicendo, l'eco del nome di quella città che dal punto di vista geografico costituisce la meta del suo viaggio, che è Gerusalemme. E una etimologia popolare molto antica, anche se non convalidata nei termini della filologia, interpreta il nome della città come città della pace, Yerushalayim, la città dello shalom, la città della pace. Gerusalemme è la città della pace, e quella scelta che il nostro amico ha espresso nel Salmo 120 in realtà è orientata nelle cose del mondo, nella concretezza del suo vissuto, nell'oggettiva obbedienza alle misure di spazio e di tempo dell'esistenza umana, orientata quella scelta per la pace verso la città che di quella pace è il sacramento, è il segno inconfondibile, è il segno ricapitolativo dell'opera di Dio nella storia umana. La città, così come come ci è offerta da Dio stesso in virtù della sua volontà d'amore, che si è introdotta nelle vicende della nostra storia umana ed ha attivato tutto un processo rieducativo, noi diremmo con altro linguaggio un processo di salvezza. Si tratta di ricondurre la vocazione alla vita degli uomini alla sua pregnanza originaria, quando quella vocazione alla vita è stata tradita, rinnegata, banalizzata, confusa, ed ecco gli uomini costruttori di una città, già, ma è la città che porta in sé l'eredità di Caino, come sappiamo molto bene. E dunque, rispetto alla città degli uomini, ecco, c'è una, o la città fatta dagli uomini, c'è nella storia umana, che è la storia che porta in sé tutte le conseguenze di quell'antica ribellione, con tutto il dramma che in ogni momento di questa lunga vicenda trova testimonianze sconvolgenti, ed ecco nella storia degli uomini, nella storia della città fatta dagli uomini, si è introdotta l'iniziativa di Dio che ha determinato quel processo storico che man mano è andato configurandosi attraverso l'esperienza di un popolo, una terra ed ecco una città. Ma è una città divenuta segno rivelativo, divenuta sacramento di quella iniziativa mediante la quale Dio è presente e operante nella storia umana, in modo tale da fare di questa storia non semplicemente la conseguenza disastrosa del fallimento originario, ma una storia di ritorno alla pienezza del disegno originario, in obbedienza a quella inesauribile volontà d'amore di cui Dio ha voluto dare prova. Per questo quella storia, per questo quel popolo, per questo quella terra, per questo quella città, che adesso è Gerusalemme, città della pace. Secondo un'altra etimologia, pure questa molto antica, il titolo, anche qui senza preoccuparsi di rispettare le regole della filologia, il nome di Gerusalemme sarebbe da intendere come visione di pace, visione di pace. Ed ecco, vedete, il nostro pellegrino giunge in vista di Gerusalemme, vede Gerusalemme. E notate bene, non vede soltanto uno spettacolo che sta nella geografia dei luoghi e che ha le caratteristiche architettoniche, urbanistiche di quell'agglomerato, piccolo agglomerato che è stata sempre nei secoli antichi la realtà di Gerusalemme, ma vede la pace. Gerusalemme è sacramento. Gerusalemme è il segno rivelativo di come la storia degli uomini è storia che in obbedienza all'iniziativa di Dio si sta configurando come un cammino di conversione alla vocazione originaria, ritorno alla pienezza del disegno, così come il Dio vivente lo ha da sempre custodito nel suo segreto. Ed ecco, il pellegrino scopre di essere spettatore di una visione di pace. Vediamo meglio cosa sta succedendo. Salmo 122, i primi due versetti testimoniano l'emozione profondissima che il nostro pellegrino sperimenta quando per la prima volta si affaccia sulla cresta di quella collina che gli consente di vedere la pace. È il Mons Gaudi di tradizione medievale, il Monte della Gioia, là dove i pellegrini arrivano e per la prima volta possono vedere, perché Gerusalemme non è una città che svetta sulla cima o sul crinale di una montagna che soverchia le altre colline o rilievi montuosi circostanti, tutt'altro. La città di Gerusalemme è appollaiata su una collina che è la più bassa rispetto alle altre montagne circostanti, ed ecco, finalmente si vede. E qui leggo: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Ecco, grande gioia, dice il nostro pellegrino. Ma notate in questa sua testimonianza una nota di stupore. Beh, la gioia è veramente gratuita ed esplosiva, ma notate che lui qui esattamente non dice quale gioia adesso che ti vedo, perché in realtà sta vedendo Gerusalemme, i nostri piedi si fermano alle tue porte, le tue porte per dire le mura, la vede tutta quanto ancora raccolta entro la cinta delle sue mura, e pronuncia per la prima volta il nome, Yerushalayim, nome che poi ricompare all'inizio delle due strofe che seguono, i due versetti introduttivi, Gerusalemme, ed ecco, Gerusalemme, Gerusalemme, i nomi, per due volte il nome di Gerusalemme viene richiamato in modo tale che risuoni in tutto il suo valore, non solo lessicale, ma nel suo valore sacramentale. E dunque, adesso che ti vedo, Gerusalemme, e lui dice in realtà quale gioia dal momento che mi dissero, e parla al passato, di quando qualcuno gli ha suggerito o comunque forse gli ha trasmesso già anche il contenuto di un'esperienza vissuta, gli ha proposto di mettersi in viaggio, di pellegrinare a Gerusalemme. Qualcuno me ne ha parlato. E vedete, la gioia è di adesso, ma in realtà è una gioia retroattiva. Meglio sarebbe dire è la gioia di adesso l'occasione per rendersi conto di come fu gioioso l'avvio del cammino, quando ancora era inserito in quel contesto nel quale, stando a quanto leggevamo nel Salmo 120, era infastidito, era disturbato, era inquietato, era angosciato, stava così male. E adesso dice: stavo in una condizione che era internamente attraversata da un'onda di gioia di cui mi rendo conto solo adesso che ti vedo. Vedete, si sta constatando come tutto il suo viaggio dall'inizio, da quando dichiaratamente invece stava in condizioni tutt'altro che gioiose, era un'esistenza che si trascinava in modo molto amaro e meschino, e la sua, adesso vedere Gerusalemme significa per lui ripercorrere tutto un itinerario che è stato motivato e sostenuto, strutturato nell'ascolto. Quando mi parlarono, ecco, vedete, c'è una continuità proprio molto istruttiva per quanto riguarda lo svolgimento integrale della storia della salvezza. C'è il tempo dell'ascolto e c'è il tempo della visione, e il tempo della visione è rivelazione di come già il tempo dell'ascolto fosse invaso, pervaso, sostenuto da una tensione gioiosa di cui ci si rende conto solo quando giunti al termine, o al termine parziale, a una tappa, quantomeno una tappa del grande viaggio, si vede il sacramento,
della pace. Ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Così la gioia del nostro pellegrino che è arrivato alla meta, in realtà siamo appena al terzo salmo della raccolta, ma è gioia, vedete, che non riguarda semplicemente la constatazione di come geograficamente ha raggiunto un traguardo, sì. Le strade che ha percorso l'hanno condotto a quella che per adesso possiamo considerare il suo obiettivo, ma in realtà è il momento in cui il nostro pellegrino si rende conto di come tutto il percorso faticoso, con tanti affanni, con tante contrarietà, fosse sostenuto da quella tensione gioiosa che è stata man mano coltivata in lui tramite l'ascolto della parola nel tempo della fatica, nel tempo della pena, nel tempo del disagio, nel tempo della solitudine, e quell'ascolto era già impregnato di una gioia, di una gioia indicibile, di una gioia inesprimibile, di una gioia di cui adesso finalmente si rende conto. Vedete che tutto il percorso che si è svolto nel passato viene trasfigurato, adesso che i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Ed è interessante anche notare questo passaggio alla prima persona plurale, adesso subito metteremo meglio in evidenza questo particolare, i nostri piedi. Ricordate come parlava in prima persona singolare nel Salmo 121, e tra l'altro il dramma della solitudine ad un certo momento è emerso in maniera molto, molto impegnativa, e sappiamo quello che è successo. Ed ecco, adesso vedete, il nostro pellegrino sta osservando, scrutando, contemplando Gerusalemme. E più esattamente, vedete, sta osservando, contemplando, scrutando la casa del Signore. Casa del Signore è espressione che normalmente serve a indicare il Tempio a Gerusalemme. Sì, ma vedete, qui c'è qualcosa di più, che non è soltanto, come Gerusalemme, non soltanto una meta geografica, ma è un riferimento sacramentale. E così anche la casa del Signore non è soltanto il luogo del culto che fu costruito a suo tempo a Gerusalemme, e lì è diventato il punto di riferimento per tutti i viandanti che, provenendo dalle periferie della diaspora, convergono a Gerusalemme per partecipare al culto, ma è la casa del Signore. Vede, dire casa significa soltanto dire uno spazio costruito secondo le regole dell'architettura che serve a diversi servizi. La casa è una famiglia, ed è una famiglia che si articola nelle relazioni che sono prerogative inconfondibili della vita familiare, relazioni interpersonali, relazioni di appartenenza vicendevole, relazioni di comunione nella chiamata alla vita, famiglia. Ebbene, la famiglia che si configura come il contesto nel quale ci si riconosce di appartenere a un'unica storia, perché ancora una volta, vedete, c'è di mezzo una rivelazione sacramentale. Gerusalemme è segno, Gerusalemme è sacramento, è la presenza del Signore, è la presenza del Signore che fa di questa storia umana, e il nostro pellegrino fisicamente ha compiuto un certo percorso che si inserisce dentro un immenso reticolo dove innumerevoli altri percorsi sono affrontati da altri esseri umani che appartengano al popolo dell'Alleanza o che comunque appartengano al genere umano. Ed ecco, il nostro pellegrino sta vedendo, ecco, sta contemplando il sacramento, come a Gerusalemme l'iniziativa del Signore illumina il disegno complesso, massimamente variegato della storia umana, come disegno mirato a comporsi nella economia di una casa, di una famiglia. E il nostro orante, vedete, sta vivendo un'esperienza molto intensa e adesso dice si è fermato, proprio è incantato, nell'animo si muovono questi slanci, questi fervori, questi sentimenti, ed ecco Gerusalemme, come se pronunciando il nome di Gerusalemme dicesse tutto, potesse esprimere tutto quello che pure si agita in lui in maniera certamente così ricca e così intensa, per cui è difficile trovare parole adeguate. Io sto cercando di aiutarlo. Sto cercando di aiutarlo, poveretto. Ma insomma, lui non lo sa però, Va bene, eccoci qua. Allora, qui dice Gerusalemme, Yerushalayim. E il Salmo prosegue in due strofe. E entrambe le strofe, come vedete, si aprono con la citazione del nome, dal versetto 3 al versetto 5, dal versetto 6 al versetto 9. E la strofa che subito abbiamo sotto gli occhi, dal versetto 3 al versetto 5. La descrizione della città, appunto, è la visione. Cosa vede lui a Gerusalemme? Notate, non descrive esattamente l'estensione delle mura, quali bastioni, quali porte, altre volte nell'Antico Testamento ci sono descrizioni che hanno a che fare con questi richiami, è comprensibile. Ha parlato delle porte intendendo le mura, ma che cosa vede lui? La sua visione della città, la visione della pace, cosa vede? E qui vedete gli elementi che emergono sotto il suo sguardo contemplativo, sono riducibili senza, come dire, in nessun modo compromettere il dettato del testo, in tre segnali, tre indicazioni fondamentali. Intanto dice Gerusalemme è costruita come città salda e compatta, ecco, città salda e compatta, la solidità della città, della casa, la solidità di quel segno che lui sta ammirando in quello spettacolo che ha una sua immediata concretezza empirica, ma è una presenza che avverte come rivelazione di una iniziativa che rivela la gratuita presenza del Signore. La solidità, vedete, è nota, caratteristica nel linguaggio biblico molto spesso di quella qualità che noi a modo nostro definiremo bellezza. La bellezza nel mondo biblico non corrisponde a certi canoni estetici a cui noi siamo abituati. La bellezza è forza, è solidità, è concretezza, è stabilità, robustezza, è bellissimo, ecco, bellissimo un essere umano
ben strutturato nelle sue componenti fisiche, che saranno anche componenti psichiche, che comunque fanno di lui un segno di stabilità. Ebbene, la città è bellissima, bellissima. E notate che questa bellezza che qui lui sta ammirando, e questa compattezza della città, rimanda in modo abbastanza scontato a quello che poi in tanti modi nell'Antico Testamento, soprattutto nella predicazione dei profeti e non solo, anche nel Salterio compaiono voci a questo riguardo molto eloquenti, è la bellezza ammirata di quella città, che anche per i profeti vale non soltanto come un riferimento geografico o urbanistico, ma come il segno rivelativo della presenza operosa del Signore nella storia umana, la profezia che annuncia, contempla, ammira, celebra la bellezza di quella opera di cui Dio, proprio Lui, è l'autore. D'altronde è dall'inizio da sempre, in quanto tutta la creazione appartiene a Lui, che la bellezza è stata prerogativa inconfondibile di ogni creatura secondo la sua intenzione. E dunque bellissima è Gerusalemme dal punto di vista oggettivo. Gerusalemme è antica, ma anche la Gerusalemme è moderna, è una pietraia più o meno desolata, ma è bellissima, è città epifanica, è città rivelativa, è città sacramentale, appunto quello che abbiamo intuito già leggendo i primi due versetti, ed ecco, è la città dei profeti, è la città che appare ai profeti, è la città di cui i profeti possono cantare e celebrare la bellezza. I profeti sanno far di questa bellezza motivo della loro testimonianza in ascolto della parola di Dio. E la seconda caratteristica, subito vedete, là salgono insieme le tribù del Signore secondo la legge di Israele per lodare il nome del Signore. Interessante questo richiamo al fatto che ci sono altri pellegrini. Già, il nostro pellegrino che ha viaggiato sembra tutto solo, è arrivato a Gerusalemme e si accorge di essere semplicemente parte di un afflusso che coinvolge innumerevoli altri pellegrini per altre strade, o forse lungo la sua stessa strada, prima di lui, dopo di lui, accanto a lui. Non se n'era neanche reso conto di quanti viandanti fossero in cammino verso Gerusalemme. Adesso parla di processioni intere, un corteo che raccoglie dalle diverse provenienze del mondo I visitatori che rappresentano le diverse tribù di Israele. Dunque è un popolo, ma è un popolo che si rende riconoscibile adesso, in quanto è costituito dalla molteplicità dei viandanti, dove la condizione itinerante di coloro che affluiscono a Gerusalemme è anche condizione determinante perché questi visitatori, pellegrini, si riconoscano come appartenenti all'unico popolo. L'essere pellegrini li rende riconoscibili, li conduce a condividere l'esperienza della che è propria di chi è in viaggio e si affida all'accoglienza altrui. E dunque questa condizione di viandanti esposti a tutte le incertezze del cammino, che chiedono ospitalità e che d'altra parte si rendono conto di essere anche messi in grado di offrire ospitalità, e questa condivisione di una realtà vissuta che raccoglie presenze che lì per lì potrebbe essere le più diverse, per tanti motivi, e che pure si riconoscono vicendevolmente come testimonianze che chiedono di essere ospitate nella povertà delle cose, e d'altra parte offrono ospitalità, e questo riconoscimento della condizione itinerante, che è nell'esperienza del nostro pellegrino in realtà un'esperienza condivisa in quella moltitudine di gente che affluisce, e che non per niente lui dice è il criterio determinante per scoprire che siamo parte di un unico popolo, le tribù di Israele, dice. E vedete che qui c'è un accenno al rapporto di alleanza, che è il rapporto certamente fondante nell'identità di Israele. Quando si parla della lode del Signore, c'è anche in questo caso un accenno al Tempio dove si celebra la lode del Signore, ma nel Tempio poi si celebrano tante cose. Ma qui, vedete, la lode del Signore è il richiamo più che mai eloquente per il nostro pellegrino a quella che è la appartenenza di quelle presenze diversissime che si stanno muovendo all'interno di Gerusalemme o verso Gerusalemme, che procedono al viaggio e che si stanno riconoscendo come presenze partecipi dell'appartenenza a un unico popolo, popolo dell'alleanza. Il popolo che è tale, che è dotato di un'identità inconfondibile, malgrado le diversità più macroscopiche che appartengono ai dati di una storia e della geografia che si espande nel mondo, un unico popolo. E qui vedete c'è di mezzo il richiamo al Tempio, il luogo della lode, il luogo della lode. E nel Tempio, come sappiamo, poi si muovono coloro che appartengono alla tribù di Levi, gli addetti al culto, con tutte le competenze riservate poi ai sacerdoti. E questo è il secondo elemento. Il terzo elemento: là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. E qui vedete l'accenno a Gerusalemme in quanto è città di Davide. Dunque, il trono di Davide, per alcuni secoli le cose sono andate in questo modo, che Gerusalemme è stata capitale del regno fondato da Davide, capitale che lo stesso Davide ha scelto come luogo di comunione per raccogliere e sintetizzare le diversità delle 12 tribù, ed ecco poi le cose nel corso delle generazioni non sono andate in questo modo. Per alcuni secoli comunque Gerusalemme è rimasta come la sede di quella dinastia nella quale di generazione in generazione si sono succeduti i discendenti di Davide. Poi questa dinastia è stata interrotta, l'esilio e tutto il resto, come sappiamo, ma rimane la promessa messianica. E allora questo popolo che si è ricomposto, provenendo da tutti gli angoli del mondo, in nome dell'appartenenza a un unico rapporto di alleanza con il Signore, e l'essere diversi è diventato motivo per riconoscersi come esposti tutti all'esperienza della fragilità, della dipendenza, del bisogno, della mendicità come necessario, inevitabile quando si è viandanti. Ma appunto questo è stato il buon motivo per riconoscersi come componenti di quella unica grande comunità che è radicata nell'alleanza con il Signore. E adesso si aggiunge la promessa messianica. Dunque c'è una funzione regale in questa storia del popolo che si viene ricomponendo. E notate che il nostro orante parla di queste cose in maniera appena appena accennata. Io, come già sapete, cerco di interpretare meglio quello che vorrebbe dire, ma è pressoché immediata, sembra a me, poi voi potreste dire la vostra, la percezione di come in questo suo ritrovarsi inserito nel corso di quella storia della salvezza che adesso, vedete, davvero possiamo ripercorrere in tutte le sue componenti, in tutte le sue movenze, in tutte le sue tappe, ed ecco parte di quella storia della salvezza che non lo isola rispetto al resto dell'umanità, rispetto a quella che è la scena del mondo, tutt'altro. È come se proprio attraverso questa presa di coscienza di quel che vuol dire appartenere lui, quello sparuto personaggio che stava così male in quell'angolo di mondo, in cui pure per altri versi forse aveva avuto anche successo stando alle logiche dell'ambiente pagano, ma stava male, ed ecco adesso quello sparuto personaggio a Gerusalemme, o guardando Gerusalemme, nella visione di Gerusalemme, nella visione della pace, si rende conto di essere collocato al proprio posto in una storia immensa, che è una storia di popolo, ma che è la storia dell'umanità. Si rende veramente conto di essere incastonato in una vicenda che è illuminata dalla iniziativa del Signore, che fa di questa moltitudine di viandanti che arrancano sulla scena del mondo e con tutte le evoluzioni che sono riscontrate e da riscontrare nei tempi della storia, fa un'unica famiglia, la famiglia che appartiene a Dio. E qui vedete la strofa che segue, dal versetto 6 al versetto 9, dà voce al nostro orante quando, dopo essersi fermato in quella posizione panoramica che gli ha consentito di osservare, contemplare lo spettacolo, adesso si incammina, si vede che si avvicina a Gerusalemme, saluta, domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano. Qui in ebraico le sillabe scivolano come l'acqua fresca di un ruscello, shalom, yushalayim, shalom, ecco, pace. Gerusalemme è garanzia di pace, shalom. Pace è quella pienezza, la pienezza che vuol dire il suo essere consapevole di appartenere a una storia di popolo che è storia visitata dalla presenza del Signore, ma la consapevolezza di appartenere alla storia della famiglia umana, dove quella condizione di viandante bisognoso, alla ricerca di ospitalità, una ospitalità da ricevere, un'ospitalità che si può dare, e tutto questo diventa fondamento di una comunione che riguarda l'appartenenza a quel popolo particolare che si chiama Israele, il popolo dell'alleanza, il popolo messianico, ma riguarda l'appartenenza alla condizione umana. E alla condizione umana non in quanto si è buttati allo sbaraglio come una miriade di monadi polverose che sfarinano nell'universo, come parte di una storia di famiglia, dove l'iniziativa del Signore ha preso e vuole prendere dimora, vuole abitare Lui,
Allora qui dice: domandate pace per Gerusalemme, sia pace sulle tue mura, a coloro che ti amano. Questo secondo rigo del versetto 6, il termine pace in realtà è tranquillità, sì, benessere, coloro che ti amano. Coloro che ti amano sono coloro che abitano a Gerusalemme, già ci sono quelli che già dimorano a Gerusalemme. Vedete, lui è viandante, ma si rende conto del fatto che Gerusalemme è un punto di coagulo di molteplici percorsi ed è anche una realtà, è già abitata da coloro che in essa e successivamente poi vedremo che il nostro pellegrino a questo proposito avrà da affrontare alcuni momenti di incertezza, anche alcuni attriti, perché a Gerusalemme non è un museo, non è un borgo da far vedere ai turisti. Gerusalemme è una città abitata, e allora sì, ma pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Vedete, si avvicina, vede meglio, incontra. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace. Adesso, vedete, si guarda attorno, coloro che sono viandanti come lui, quelli che abitano a Gerusalemme e già sono a dimora all'interno di quelle mura, coloro che affluiscono a Gerusalemme, che lui adesso, vedete, sta riconoscendo tutti, usando dei titoli che non sono ancora comparsi precedentemente, e guarda caso compaiono invece proprio qui: fratelli, amici. Dunque c'è un davvero un rapporto di solidarietà indissolubile. Non per niente abbiamo intuito che ci parlava di una famiglia, ma la famiglia non è un'entità astratta, non è un valore ideale. La famiglia è un insieme di relazioni dove si appartiene vicendevolmente l'uno alla vita dell'altro e così via, e dunque un vincolo indissolubile, un vincolo incondizionato che non si può mettere in discussione, che non può essere rescisso in alcuna maniera. Fratelli, ricordate tra l'altro che la città di Caino è fondata sul sangue del fratello che è stato ucciso, e su quel sangue, proprio per nascondere il sangue, la città di Caino acquista dimensioni monumentali. Ma nella storia della salvezza, ecco che la città fatta dagli uomini viene visitata all'iniziativa di Dio, ed ecco c'è una città adesso, sacramento, che il nostro pellegrino sta scoprendo essere davvero il luogo propizio in cui restaurare relazioni fraterne, relazioni di intesa, di solidarietà, di vicinanza, di appartenenza vicendevole, nella diversità che può diventare addirittura esasperante. D'altra parte, ogni diversità è portatrice di un dono, e ogni dono appartiene a un disegno che nella sua gratuità è strutturato, questo disegno nella gratuità, in obbedienza all'iniziativa di Dio, come una rivelazione ecumenica. Ebbene, per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace. Vedete, l'augurio di pace a Gerusalemme, il saluto di pace a Gerusalemme, è proprio vero, ti vedo Gerusalemme, vedo la città della pace, vedo Gerusalemme, perché vedo fratelli e amici, dove dire amici oltretutto significa alludere a una cerchia di relazioni che è ancora più ampia e che appunto si affaccia su orizzonti ecumenici, come vi stavo dicendo. E dunque, ecco, per i miei fratelli e amici dirò su di te sia pace. Il nostro orante vuole ringraziare il sacramento. Per lui viandante, per altri viandanti come lui, esercita questa potenza di consolazione straordinaria, esplosa in lui quella gioia che gli ha consentito di rievocare tutta la fatica del grande viaggio. E adesso ci siamo,
Ecco, per i miei fratelli e i miei amici ho dirotto di te sia pace. Perché? Perché la casa del Signore nostro Dio è in te, a Gerusalemme. La casa del Signore nostro Dio è il Tempio, la presenza. Ecco, come dire, una necessità impellente per lui esprimere questa gratitudine festosa per la presenza di fratelli ed amici, là dove tutto dipende dalla presenza di colui che è il Signore della vita, colui che è il Santo, colui che vuole la pace per la casa, la famiglia del Signore nostro Dio. Chiederò per te il bene. Gerusalemme è il segno, il sacramento che Dio stesso ha collocato nella storia degli uomini, un popolo e l'umanità intera, in modo tale da dimostrare come è Lui che si rende presente ed è Lui che fa di questa storia umana in tutte le sue dimensioni di spazio e di tempo la storia della della ricomposizione, la storia della ricostruzione, la storia del ritorno alla sua intenzione originaria. Ed ecco, è lui che prende dimora, è la sua casa, è la storia umana che si sta svolgendo in maniera tale da realizzarsi come composizione della famiglia universale. A proposito del versetto 6, leggevo una cosa di Origene quest'oggi, dove dice: questo messaggio è rivolto agli ascoltatori: quando saprete cos'è Gerusalemme, pregate per la sua pace. Abbiamo detto molte volte che Gerusalemme si traduce con visione di pace, così intende Origene, visione di pace, Gerusalemme. Se dunque Gerusalemme si costruisce nel nostro cuore, cioè se una visione di pace prende dimora in noi, se contempliamo e custodiamo sempre nel nostro cuore il Cristo che è la nostra pace, se dimoriamo in questa visione di pace, allora potremo dire che siamo a Gerusalemme. E il nostro pellegrino, vedete, giunge a Gerusalemme perché vede la pace, e la vede nell'intreccio delle relazioni, nell'insieme degli incontri, nella diversità delle situazioni, nella condivisione della fatica, in questo arrancare sospiroso eppure entusiasta quel luogo nel quale essere finalmente ospiti senza vantare diritti di proprietà nei confronti di nessuno significa potersi finalmente riconoscere come appartenenti all'unica famiglia umana. Gerusalemme. Allora lasciamo da parte il Salmo 122 ed invece ritorniamo al nostro Vangelo secondo Matteo. Abbiamo letto poco fa la parabola delle 10 vergini nel capitolo 25 del nostro Vangelo. Sappiamo che Gesù è a Gerusalemme. Eh già. Dal capitolo 21 è a Gerusalemme. Guarda caso, è a Gerusalemme, certo. In realtà, nel
capitolo 16, come leggevamo a suo tempo, nel versetto 21, da allora Gesù cominciò a dimostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. 16:21, la dimostrazione, c'è il tempo in cui Gesù è maestro e poi il tempo in cui Gesù decide di dare la dimostrazione. È vero che poi continua a insegnare, è naturale, ma il regno dei cieli, la paternità di Dio, e adesso la paternità di Dio non è soltanto il contenuto del suo insegnamento magistrale, adesso la paternità di Dio è il contenuto di quella dimostrazione operativa che si realizzerà per lui salendo a Gerusalemme. È quello che deve succedere a Gerusalemme, la paternità di Dio, il regno dei cieli. Bene, nel frattempo, vedete nelle pagine seguenti, ne parlavamo nelle settimane addietro, c'è da registrare la tristezza dei discepoli. Su questo il nostro evangelista Matteo manifesta una particolare attenzione. E tristezza dei discepoli che poi per lui evidentemente è una specie di infiacchimento della vita di coloro che pure hanno accolto l'Evangelo e che lui stesso conosce e di cui condivide il cammino nelle chiese che man mano stanno fisicamente crescendo nel corso dei decenni dopo la prima evangelizzazione, questo rischio di infiacchimento è notato dal nostro Matteo e ce lo lascia intendere a più riprese per come si esprime con il suo linguaggio catechetico, e dunque una forma di latitanza, quella che lo stesso evangelista Matteo chiama la oligopistia, la piccola fede, più volte, solo lui ha inventato questo termine, la piccola fede. Non sono increduli, non è la apistia, ma è la oligopistia, è la piccola fede, sono riservati, sono ritirati, sono rannicchiati, sono come dire quasi desiderosi di scomparire in mezzo alla folla. Come mai ancora questa tristezza? E intanto appare l'autorità del Maestro, ormai Gesù a Gerusalemme dal capitolo 21, e dunque quell'autorità che sta tutta nella sua mitezza, come abbiamo considerato a più riprese, la mitezza autorevole del Maestro. Ecco, per questo è veramente Maestro, perché compie l'opera autorevole, ecco la dimostrazione attuata nei termini di una operosità che assume un'evidenza inconfondibile, la mitezza. E così si rivela la signoria di Dio nella messianità di Gesù. Ricordate alla fine del capitolo 22, la messianità di Gesù, che è motivo di imbarazzante sorpresa per tutti. Di chi è figlio il Messia? Di Davide. Ma il Salmo 110 dice: ha detto il Signore al mio Signore. Dunque il Signore di Davide? Come può essere figlio di Davide? Nessuno ha più il coraggio di interrogarlo. Abbiamo notato ultimamente anche questa sottolineatura circa la mancanza di coraggio. La mancanza di coraggio per quanto riguarda l'impatto con questa novità, imbarazzante finché si vuole, ma è davvero premonitrice di scoperte straordinarie, la messianità di Gesù. Se Davide nel Salmo 110 lo chiama Kyrios, Signore, fatto sta, vedete, che da questo punto in poi, e leggevamo già la settimana scorsa i versetti che seguono nel capitolo 23, Il linguaggio di Gesù si fa appassionato, è un linguaggio che prende la piega dell'invettiva, ne sappiamo qualche cosa, c'è tutta una grandinata di guai, ben 7 guai nel corso del capitolo 23, e fino ad arrivare però, vedete, a ripiegare sul tono del lamento. Invettive e quindi il lamento, e siamo, vedete, alla fine del capitolo 23, Gerusalemme, Gerusalemme, già ritorna il nome di Gerusalemme, alla fine del capitolo, dopo le parole infocate con cui Gesù si è rivolto ai suoi interlocutori, e tra questi ci sono in primo piano proprio i discepoli, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, versetto 37. Già, Gerusalemme, Gerusalemme, quella Gerusalemme che il nostro orante contemplava, commosso. E adesso Gesù, ma anche Gesù è commosso. E anche questo lamento di Gesù, così dolente e così affettuoso, peraltro, è la conferma di come la sua attenzione rivolta a Gerusalemme sia conferma di una fedeltà nel portare a compimento una missione che riguarda la stessa presenza di Gerusalemme sulla scena del mondo, che ci sta a fare quella città, che ci sta a fare quel sacramento, ma la sua missione per quanto riguarda la scena del mondo, dove tutta la storia umana storia visitata da Dio per essere ricondotta alla sua intenzione originaria. E Gesù, nell'adempimento della sua missione, è il figlio inviato da Dio per rendere testimonianza a questa intenzione d'amore. Eppure, vedete, il dato oggettivo è quello che in lui trova riscontro soltanto quando può lamentarsi in maniera così straziante. E questo lamento è ancora, proprio in quanto tale, la conferma della sua incrollabile fedeltà a una missione che gli è stata affidata per un motivo d'amore. Questa è una storia d'amore, ed è una storia d'amore testimoniato nello strazio del dolore, nella amarezza della delusione. Ne parlavamo a suo tempo, vedete, è la delusione del maestro, ma attenzione, è quella delusione che dimostra come proprio lui, il maestro, faccia suo il fallimento dei suoi discepoli, il fallimento della nostra condizione umana, e così rivela una nuova, sorprendente passione d'amore. Quella sua delusione non è la dimostrazione in lui di una volontà di rifiuto, di condanna, separazione, constatata l'inefficacia di tutti i suoi interventi, gli resta soltanto di andare incontro, come di fatto si stanno svolgendo gli avvenimenti, a un rifiuto tragico che comporterà per lui stesso una condanna a morte. Verrà escluso, verrà osteggiato fino ad essere fisicamente soppresso, ed ecco una passione d'amore. E mentre Gesù contesta e sbugiarda ogni contraddizione, ogni ipocrisia, il capitolo 23, Gesù chiama ancora
a un nuovo commovente appuntamento d'amore. Sono gli ultimi versetti a cui ci siamo accostati nel capitolo 23. Gerusalemme, Gerusalemme, lamento, uccidi i profeti, lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Già, la casa deserta, questa è una citazione di Geremia. E vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte. Ecco, vedete l'ultimo versetto del capitolo 23, versetto 39, un appuntamento. Quando direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questo è il versetto del Salmo 118 che viene proclamato in occasione dell'ingresso a Gerusalemme, ma Gesù ormai è entrato a Gerusalemme nel capitolo 21. Qui siamo alla fine del capitolo 23 e dunque c'è un messaggio che rinvia ad un nuovo appuntamento. Quando finalmente direte? E dunque questo è il suo modo di guardare verso Gerusalemme. E lamentarsi nella delusione, nell'amarezza, nella sconfitta e il rifiuto, ed ecco, è il suo modo di rivolgersi a Gerusalemme, dicendo: Gerusalemme, ci sono di mezzo i discepoli, c'è di mezzo la storia di Israele, c'è di mezzo la storia dell'umanità intera, c'è di mezzo quella avventurosa sconfitta per cui il figlio nella sua condizione umana passa attraverso il fallimento più spietato, ed ecco è esattamente il linguaggio dell'amore in una prospettiva che è sorprendentemente nuova, una gratuità del tutto inimmaginabile, ed ecco, questa è la sua maniera di guardare verso Gerusalemme e di lamentarsi, e d'altra parte di confermare la sua intenzione d'amore, e come si fa carico lui del disastro di cui Gerusalemme, per di Gerusalemme vedete, diciamo tutto quel che ci riguarda, espressione terrificante contraddizione rispetto all'iniziativa che viene da Dio. E qui vedete tutto quello che è avvenuto nella creazione, tutto quello che avviene nella storia della salvezza, tutto quello che si coagula nel valore sacramentale di Gerusalemme, ma anche il sacramento è inquinato, anche il sacramento è divenuto lo strumento del rifiuto, dell'amore negato, dell'amore tradito, dell'amore violentato, ed ecco, è esattamente a Gerusalemme che Gesù si rivolge con il lamento dell'amore, con il lamento che rinnova a un livello immensamente più profondo e con una originalità dotata di una fecondità che sorpassa e travolge e avvolge in sé tutte le contraddizioni, la sua intenzione d'amore. Ma questo è il mistero di cui il figlio è annunciatore, maestro, quel mistero che Gesù sta dimostrando nella storia degli uomini. Gerusalemme amata, tra l'altro non ne parlavo prima, nel Salmo 122 Gerusalemme è citata al femminile a più riprese, che non è un caso raro nell'Antico Testamento, ma per dire che anche commentatori importanti colgono una certa nuzialità nel modo di rivolgersi a Gerusalemme, un coinvolgimento affettivo nel senso della fraternità umana e anche nel senso di una nuzialità che che allude poi a prospettive di crescita nel contesto di un disegno storico che supera i limiti del tempo e dello spazio. Comunque sia, adesso vedete Gesù qui, ed ecco di seguito, subito dopo la citazione del versetto del Salmo 118, quando allora mi vedrete direte, e come dire, vedete che per vedere Gerusalemme dovrete imparare a vedere me, che poi in realtà è qualcosa che già il nostro amico pellegrino aveva intuito, che vedere Gerusalemme significa vedere la presenza del Signore a Gerusalemme, vedere come ci viene incontro Lui, come si rivela Lui, come prende dimora Lui, come fa di Lui di Gerusalemme la sua casa, e fa Lui di Gerusalemme e di quell'afflusso di pellegrini e di quella tumultuosa moltitudine di esseri umani che c'è sulla scena del mondo, come fa la sua, come ci viene incontro Lui, come si rivela Lui. Imparare a vedere. Mi vedrete allora? E allora vedrete Gerusalemme. E allora vedrete Gerusalemme, vederlo. E il discorso apocalittico, proprio qui, dal capitolo 24 tutto ancora il capitolo 25, questo è il quinto grande discorso nel Vangelo secondo Matteo. Come sappiamo, cinque grandi discorsi, questo è il quinto, l'ultimo. Capitoli 24 e 25. E vedete che il discorso è inaugurato proprio dal richiamo alla posizione nella quale si trova Gesù che guarda verso Gerusalemme. Qui vedete versetti da 1 a 3 nel capitolo. Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. I discepoli vogliono osservare le costruzioni del tempio. È la casa del Signore, direbbe il linguaggio antico testamentario. E Gesù disse loro: vedete tutte queste cose, che i tecnici dell'esegesi dicono, Gesù adesso volge il suo sguardo, vede, ma come vede Gerusalemme lui? Ma come la vedeva l'antico pellegrino Gerusalemme? Come vede Gerusalemme, la visione della pace, come vede Gerusalemme, e vedete tutte queste cose, Gerusalemme che poi è a sua volta l'affaccio su uno scenario immenso che più ampio di così non potrebbe essere perché è totalizzante, tutte queste cose, in verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata. Gerusalemme finisce, questa storia finisce, e sedutosi poi sul Monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero: ma dici quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Notate che qui si rivolge a Gesù parlando della tua parusia, la tua parusia. Sono i discepoli in quell'occasione, ma è evidente che qui Matteo già ci fa eco a quello che è un interrogativo che si muove, che serpeggia, che anche emerge anche in maniera piuttosto vigorosa nelle comunità dei discepoli del Signore che stanno crescendo dopo la prima evangelizzazione. Ma tu quando vieni? La tua parusia, quando sarà la fine del mondo? Quella fine di cui Gesù sta parlando, perché Gesù guarda Gerusalemme e guarda la realtà che finisce. Già, il grande viaggio della storia umana sotto lo sguardo di Gesù, e quel grande viaggio che si rivela come il tempo che è stato illustrato immediatamente prima nell'ultimo versetto che leggevamo del capitolo precedente come il tempo della grande conversione, il tempo del ritorno, il tempo dell'incontro, il tempo del riconoscimento, il tempo della visione, già, senza dimenticare che quando finalmente mi vedrete, Vi renderete conto di quale gioia vi ha messi in movimento quando stavate così male. Come il nostro tempo è, con tutti i drammi che ci riguardano, che definisce il nostro presente, è sostenuto da una misteriosa gioia che finalmente sapremo apprezzare come giusto, quando vedremo. Che cosa c'è da vedere? E qui vedete, nei dolori del mondo il discorso prosegue, tutto il capitolo 24, lo rileggeremo questa sera nella preghiera di veglia, ma io adesso vado soltanto così, attraversando i versetti del nostro salmo, dobbiamo subito arrivare al nostro brano evangelico, non c'è dubbio, in modo piuttosto disinvolto, ma ripeto, nei dolori del mondo la stretta che minaccia di infiacchire anche l'Evangelo affidato ai discepoli, nel versetto 12 del capitolo 24 dice: il dilagare dell'iniquità e l'amore di molti si raffredderà. Versetto 12, l'Evangelo di Matteo è preoccupato di queste cose. Beh, in realtà questo è il grande travaglio di una storia che finisce. Attenzione però, una storia che finisce in obbedienza alla venuta del figlio dell'uomo. Non è una storia che finisce in obbedienza al proprio fallimento, disastro, terrificante contraddizione rispetto all'iniziativa originaria di Dio, per cui è una storia che precipita nell'abisso infernale delle di cui è spalancato le fauci, l'abisso infernale, la storia. Ma è storia che finisce in obbedienza alla venuta del figlio dell'uomo. Ecco, la tua parusia, la tua venuta, viene il figlio dell'uomo. Vedete, è colui che viene assumendo il ruolo del protagonista là dove la nostra storia, quella che è fatta dagli uomini, quella che viene da Caino e che si ripropone passando attraverso tutte le contraddizioni e che riduce anche Gerusalemme e all'interno di quelle contraddizioni che sappiamo, e senza negare il valore del sacramento nella sua istanza originaria, ma ecco questa storia che finisce ed ecco è attraversata da colui che viene. E colui che viene e che fa di questo finire della nostra storia l'attuazione di quella opera d'amore Gesù ha tentato di dimostrare in tanti modi, e che adesso portando a compimento la sua missione in questo mondo è documentata mediante il suo modo di morire nella gratuità dell'amore, e il suo modo di esercitare la signoria del vittorioso sul finire del mondo, su quella che nella storia degli uomini è la capacità di distruggere fino a consumare ogni realtà, in piccolo, in grande. Ed ecco, il figlio del compiacimento che è morto e che è risorto è il Signore vittorioso, che fa di questa storia che finisce, ne fa il tempo della conversione per l'umanità intera. Finalmente in questo finire la nostra storia umana sarà condotta a quella novità per cui si apre il varco che ci riconduce alla alla sorgente originaria, all'iniziativa di Dio, e così finisce l'abominio della impietà, dice il discorso apocalittico, e la profondità del mistero di Dio si spalanca per noi, e si spalanca per noi nella visione del trafitto. Se voi per un momento solo con lo sguardo arrivate al versetto 30, allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Questa è una citazione di Zaccaria, è il testo famoso nel libro di Zaccaria dove compare la figura del trafitto. Vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria, ed egli manderà i suoi angeli, eccetera. Ecco, si batteranno il petto, è la visione del trafitto. E così è detto nel consumarsi della nostra derelitta, ribellione umana, che precipita nelle conseguenze del proprio fallimento. Ma proprio in questo contesto l'Evangelo ci orienta pazientemente verso l'incontro con colui che è passato ed è passato dalla parte del nostro fallimento. Non è passato semplicemente perché ha accettato di stare e sostare e dimorare nel tempo per qualche anno, ma è passato dalla parte del nostro fallimento e così ci rende presentabili al Padre. È Lui che viene, è l'incontro a Lui che noi stiamo finendo, che la storia degli uomini che finisce è storia di un travaglio che ci orienta verso la pienezza, di un disegno che travolge tutte le nostre misure, tutte le nostre competenze, le nostre aspettative. Noi finiamo. Ed ecco, vedete, questo che sembra il tempo dell'assenza, il tempo della lontananza, come Gesù ne parla qui, è in realtà il tempo propizio della nostra conversione redentiva. Il versetto 32 dice: dal fico imparate la parabola, fino al versetto 35, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo ce ne parla, vedete, attraverso le immagini, le forme, le modalità di quella maniera di stare al mondo che lui a modo suo chiama veglia, 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 già. Il versetto 36 dice: quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neanche il figlio, ma solo il Padre. E così di seguito, e così vegliate, e adesso vedete questo imperativo, vegliate, ritorna nel versetto 42, nel versetto 43, e poi alla fine del nostro brano evangelico, versetto 13 del capitolo 25, vegliate. Dunque, c'è un certo modo di stare al mondo che si chiama veglia per lui. Cosa vuol dire? Quel certo modo di stare al mondo che, vedete, per ridirla con un'espressione a cui ormai ci siamo abituati, vedere Gerusalemme. È come vedere Gerusalemme, vedere il Signore, il trafitto, colui che ci viene incontro. Ecco, vedere Gerusalemme, vedere la storia umana, vedere i vicini e i lontani, vedere il passato e il futuro, vedere tutte le componenti di questa immensa vicenda con tutte le articolazioni e le sorprese spesso massimamente provocatorie di cui facciamo esperienza. E noi ci siamo dentro in pieno in questo crogiolo dove stiamo finendo e stiamo imparando a vedere. Lui dice vegliare,
dal versetto 37 del capitolo 24 il tempo della veglia è il tempo dell'ignoranza. Qui le pagine che seguono si aprono con un richiamo alla figura di Noè. Poi ci sono quattro parabole, la figura di Noè, e qui appunto dal versetto 37, come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, già tempo di Noè. Il tempo dell'ignoranza, dice, non si accorsero del versetto 39, non conoscevano, un'ignoranza, ma un'ignoranza non tanto nel senso cognitivo del termine, ma ignoranza nel senso di una storditezza, di una inconsapevolezza. Per quanto riguarda l'opera di Dio, perché nel frattempo, in quel contesto in cui al tempo di Noè l'umanità era intrappolata e fasciata dai limiti della propria ignoranza, Dio era all'opera ed è all'opera allora, era all'opera allora ed è all'opera oggi, come nel tempo della veglia, è il tempo in cui Dio è all'opera per fare nuovo il mondo, è l'opera di Dio che fa nuovo il mondo. Al tempo di Noè è un mondo nuovo, nel tempo nostro, nel tempo della nostra ignoranza, come al tempo di Noè, Dio fa di questa realtà così devastata e scomposta, che precipita in un baratro equivalente a un diluvio, una nuova creazione. Dopodiché, a partire da questa premessa, quattro brevi, in realtà le prime due sono brevi, poi sono uno sguardo, vedete. Prima parabola, dal versetto 42 al versetto 44. Vegliate dunque, questo considerate, se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro. Ecco, qui veglia significa per Matteo essere rinviati al tempo in cui sperimentiamo come la nostra casa sia indifendibile, c'è di mezzo un ladro, per cui qui vedete c'è niente da fare, il ladro viene a modo suo, viene con i suoi orari e le sue intenzioni, con le sue modalità, con i suoi strumenti, e dunque la casa è indifendibile, ma vedete quale casa e quale storia è la nostra? Ecco, vedete che qui vegliare, in questa brevissima parabola, fino al versetto 44, significa in realtà accettare e promuovere quel certo processo educativo che alimenta in noi il desiderio nei confronti di colui che viene, ed è un ladro, ma non si può rinviare quella venuta illimitatamente, se no come potrebbe il padrone di casa non dormire più? Vegliare, vedete qui, non nella prospettiva di non dormire più, ma nella prospettiva invece di questa pedagogia del desiderio che ci renda sempre più solleciti nell'aspirare alla venuta del ladro, alla venuta di colui che è il padrone di casa, è il padrone della storia umana. Seconda parabola, dal versetto 45 al versetto 51, e qui adesso la scena cambia,
Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo della sua casa? Ci sono i domestici, sono tutti i suoi dipendenti, per dar loro da mangiare, eccetera, eccetera. Ebbene, vedete, vegliare qui per il nostro Matteo significa allora stare nel nostro tempo, sì, il tempo della veglia, ma il tempo in cui si va affinando la sapienza di quel sentimento interiore che ci conduce e ci educa nella sintonia con il padrone di casa. Quando qui vedete che questo servo è fidato e prudente, è fronimos, è semplicemente prudente, qui c'è una sintonia affettiva, c'è una sintonia sentimentale tra quel padrone di casa e il suo servo a cui ha affidato l'incarico, e dunque vegliare, stando a questi pochi versetti, viene inteso dal nostro Matteo come un progressivo adeguamento del gusto interiore per quanto riguarda le intenzioni del padrone di casa, che se n'è andato ma che poi ritorna. E vedete, questo significa allora maturare nel gusto di una responsabilità verso la casa, responsabilità verso il mondo, per dirlo in modo che sembra anche assai generico, ma in realtà è sempre precisamente richiamo che ci riconduce alla concretezza del nostro modo di stare al mondo. Una responsabilità, e una responsabilità verso una casa, e verso quella casa che non è nostra, come non è nostro il mondo, e come nostro non è nostro tutto quello che pure siamo abituati a oggettivare come elementi che compongono il quadro della vita, nella quale ci sembra di poter respirare soltanto se possiamo esercitare un dominio, un possesso e così via. Ed ecco quella casa che non è nostra, è la casa nella quale siamo responsabilizzati, ma responsabilizzati, vedete, non soltanto nel senso di un'organizzazione aziendale, ma nel senso di una sintonia affettiva, di una sintonia dell'animo, una capacità di amare il mondo e di amare il mondo in quanto è la casa, ed è la casa del Signore. Ancora una volta un modo di guardare a Gerusalemme, e di guardare a Gerusalemme come il Signore viene, e come il Signore viene e non soltanto fa spettacolo, ma sta verificando quale sintonia possiamo offrirgli come corresponsabilità nell'amore. Allora la terza parabola, e subito concludiamo, anche se ho superato più di tempo disponibile, e siamo al capitolo 25. Sono i 13 versetti nel brano evangelico di domenica. E allora vegliare, e siamo nel tempo in cui è in allestimento una festa di nozze. Festa di nozze. Ricordate che c'è stata un'altra parabola di Gesù che alludeva a una scena del genere nel capitolo 22, quel re che ha preparato la festa delle nozze per suo figlio e allora gli invitati, capitolo 22, dal versetto 1 al versetto 14, leggevamo a suo tempo. Sì, è in allestimento una festa di nozze. La sposa, di cui qui peraltro non si parla nella pagina che abbiamo sotto gli occhi, ma la sposa è, è esattamente l'umanità, è quell'umanità che il figlio ha raggiunto nell'abisso del fallimento che lui ha fatto suo, il suo modo di sprofondare nell'abisso e di far sua la morte degli uomini, quel suo modo di farsi carico di tutte le realtà che finiscono, tutte le realtà decrepite che crollano, tutte le realtà che si consumano, tutto quello che significa la sconfitta fino alla morte che contraddice la vocazione alla vita. E in questo modo, ecco, ha sposato l'umanità, certo, è lo sposo, è lui. Voi vedete che qui non si parla della sposa perché in questa condizione si trovano esattamente i lettori per i quali l'Evangelista Matteo ha collocato al suo posto questa parabola. È l'umanità, la nostra umanità sposata. E vedete, in questo tempo nel quale è in corso il preparativo per la festa, c'è di mezzo, ed è quello su cui qui il nostro evangelista vuole insistere, la ristrutturazione del nostro vissuto in rapporto all'ascolto della parola, perché ritroviamo qui l'aggettivo phronimos che abbiamo incontrato poco prima, tradotto con prudente nel versetto 45 del capitolo 24. Adesso ci sono le vergi sagge, sono fronimi, ma questo aggettivo, vedete, noi dobbiamo intendere alla luce di quel che leggiamo alla fine del capitolo 7, alla fine del discorso della montagna, il primo grande discorso nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetto 24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio. Ecco qua, saggio. Se no è un uomo moros, è un uomo stolto. L'uomo saggio è colui che ha costruito la sua casa sulla roccia, perché è l'ascoltatore della parola. Dunque, qui vedete che il tempo nel quale è in corso l'allestimento della festa nuziale, che è il nostro tempo, è il tempo della ristrutturazione del nostro vissuto in rapporto all'ascolto della parola. Ecco, allora quell'uomo che matura nella rieducazione interiore, vi dicevo poco fa proprio della parabola precedente, in quella sintonia affettiva con il padrone di casa che lo responsabilizza, lui che non è padrone di quella casa e che pure ne ha la responsabilità così adulta e così totalizzante. Allora dice adesso, ecco, le damigelle che devono partecipare al corteo, la scena poi qui è tutta da ricostruire, ma i dettagli non ci interessano in questo momento, ed ecco l'ascolto della parola. E a questo proposito vedete l'olio che arde nella notte, l'olio. Sono sagge perché hanno l'olio, dove la saggezza allora è quell'essere coinvolte in quel processo di progressiva ristrutturazione del vissuto che è effetto della parola ascoltata, parola divenuta fondamento, parola divenuta criterio interpretativo di tutto, sempre, dovunque. Ed ecco l'olio che arde nella notte. Notate bene, arde nella notte. Di per sé una festa nuziale si celebra di giorno, di per sé. La notte è il tempo del ritardo, infatti come tale viene denunciato anche nella parabola, dato che c'è stato un ritardo. Versetto 5, sì, la notte è il tempo del ritardo, ma vedete, questo è poi il motivo per cui tutti dormono, tutti dormono, tutti dormono, è per forza, è notte. E anche questi sono elementi che ci rimandano a considerare cosa vuol dire vegliare nel nostro tempo, perché vegliare nel nostro tempo non significa restare svegli, non intende esattamente così Matteo, non significa restare svegli, tant'è vero che tutti dormono, ma l'olio arde nella notte, e vedete l'olio è una fiammella che produce la luce, ma in modo che sembra assolutamente... gratuito, tutti dormono, eppure l'olio e insieme con la luce c'è anche una esalazione di profumo, perché l'olio è un olio anche odoroso, è un olio aromatico, è la fiammella che illumina e profuma l'ambiente nel momento in cui tutti dormono. Ma è la continuità dell'ascolto, nella pazienza, nella sua fazione metodica costruzione dell'edificio su quel fondamento incrollabile di cui già Gesù ci parlava e su cui poi ritorna l'Evangelista Matteo in altre pagine. Ebbene, vedete, nella nostra povertà di creature umane che dormono, e questo sonno peraltro è anche premonitore di quel sonno per antonomasia che si chiama morte. Creature umane come siamo noi, creature dormienti, creature mortali. Ed ecco la veglia stiamo riconducendo a quella fiammella che arde nel buio della notte quando sembra che nessuno ci faccia caso e d'altra parte l'ambiente è profumato ma ancora una volta nessuno se ne accorge perché tutti dormono. L'ascolto della parola, certo, e questa veglia allora realizza il nostro ingresso nel disegno di una storia che si svolge nella gratuità dell'amore di Dio. E allora viene lo sposo. Viene lo sposo, vedete, ed è la sua venuta che conferisce improvvisamente un valore rivelativo a quell'olio che bruciava nella notte, profumava l'ambiente, a quell'ascolto della parola che ha strutturato dall'interno il cammino di coloro che hanno affrontato i lunghi tempi della notte, i lunghi tempi del ritardo, i tempi della storia umana, i nostri tempi, il nostro tempo. Ed ecco viene lo sposo. E quel modo di vegliare è il modo per entrare nel disegno di quello che è l'amore gratuito di Dio, il suo amore redentivo. Vedete, nella povertà del nostro finire ci viene incontro il trafitto, lo sposo dell'umanità, nella gratuità, nella povertà, volevo dire, del nostro finire. A questo riguardo ancora un momento, perché vedete che qui quando poi veniamo a sapere che ci sono le altre damigelle stolte, cosa vuol dire questo? Vedete, qui non si tratta di premiare alcune di loro e punire le altre, la parabola non è orientata a questo scopo. Cosa vuol dire vegliare? E allora, ma cosa vuol dire anche questa stoltezza? Questa stoltezza, vedete, che illustra il tentativo, per dirla in maniera così un po' drastica, tentativo di non finire, di non finire. È nel nostro finire che l'ascolto della parola ci introduce nel compimento di quel disegno che ha le caratteristiche di un festino nuziale, l'incontro con il trafitto. Quando invece vedete queste altre damigelle
si accorgono che il lucignolo è fumigante. E allora si danno un gran da fare, poi andranno a comprare l'olio. Ma sapete questo cosa significa? Significa che a modo loro tentano ancora di gestire quel lucignolo fumigante di cui peraltro l'Evangelista Matteo ci ha parlato nel capitolo 12, dove cita il secondo canto del servo, il primo canto del servo, mi sbaglio, Isaia 42, il servo che viene, colui che viene, il Messia che viene, colui che porta a compimento la sua missione, il figlio, non infrangerà la canna già spezzata, non spegnerà il lucignolo fumigante. Capitolo 12, versetto 20, è lo stesso verbo che compare qui. E invece, vedete, queste nostre damigelle si recano a comprare, vogliono alimentare le loro riserve d'olio che stanno venendo meno. Di per sé sembrerebbe un proposito più che mai ammirevole, da apprezzare, da condividere, ed invece questo è il modo per cui sono assenti quando viene lo sposo. Non ci sono. Questa è la svolta determinante della vicenda, sapete? Poterci essere nel momento in cui abbiamo da consegnare il nostro finire. Abbiamo da consegnare il nostro dormire, il nostro essere mortali, il nostro essere finiti. Ed ecco, invece qui quell'andare a cercare, a comprare, poi ripresentarsi, fa sì che non siano presenti quando lui viene. E in fondo anche l'olio nelle lampade di quelle vergini cosiddette sagge poi finirà, potrebbe finire, ma la questione, vedete, implica un fraintendimento che sta a monte dell'olio che finisce, l'olio che ancora non è finito, ma quel che conta è esserci quando viene lui, e quel che conta è consegnare a lui il nostro povero lucignolo fumigante. Perché conta è consegnare ed esserci, perché se no sono andato a comprare un'altra cosa, un'altra riserva, altra abbondanza, altra maniera per rifiutare quello che è determinante nell'esercizio della veglia, e cioè imparare a vedere Gerusalemme, a vedere la pace a Gerusalemme, a vedere come il Signore viene a Gerusalemme, come il Signore viene dentro questa storia del relitto, come il Signore è venuto, viene, verrà. Ed è il Signore che fa suo il nostro finire. Consegnarci a Lui, questo sarà a vegliare? Così mi sembra di poterla intendere. E così stiamo imparando a vedere la sua parusia e a vedere la pace, come diceva il Salmo 122, e a vedere questa pace nel suo corpo glorioso, divenuto casa, divenuto città, il corpo glorioso del Signore risorto dai morti, il corpo divenuto un mondo nuovo per l'umanità che si trascina sulle strade della storia e che finalmente scoprirà la gioia di comporsi nella misura di un'unica vera famiglia, quella famiglia che vive nel grembo di Dio, che è Padre nostro. Basta. Allora, rileggiamo insieme il Salmo.